File 4, pagina 21. Francesco Albertini, la presa di contatto. Tutti i fascicoli dei deportati che erano stati in carcere o che erano stati arrestati per ragioni specifiche venivano esaminate dai politische Abteilung, da chi erano tenuti, letti, esaminati, tradotti questi dossier, da deportati che avevano particolari conoscenze delle varie lingue. Il mio è capitato in mano a un ingegnere belga che lo ha letto ed è venuto immediatamente a cercarli, essendo io uno dei primi italiani, con quel biglietto da visita costituito dal mio dossier, ero diventato un elemento interessante per soddisfare determinate curiosità. E la prima era quella di capire com'era venuta la crisi del fascismo in Italia, cos'era successo dopo, quali conseguenze prevedevamo, la resistenza, eccetera. Immediatamente questo belga mi ha chiesto se io ero disponibile a fare una specie di conferenza ad un gruppo altamente selezionato, qualificato. Dico, sì, io ci sono. E poi successivamente sono i deportati tedeschi che si sono interessati di me. Così ho avuto la possibilità di comunicare con questa gente e di avere la preparazione alla vita del campo. Ma lei, quando è arrivato lì a Gusen, è riuscito subito a mettersi in contatto? Come ha saputo di questo gruppo? Un po' di conoscenze personali lì, però certamente era pericoloso. Bisognava considerare che nei campi di concentramento non tutti erano comunisti, antifascisti, presi come tali, no? C'erano anche camorristi, gente che aveva fatto un mercato nero, anche quelli erano lì, no? E allora bisognava stare attenti. Alberto Todros, il reclutamento. Io sono stato avvicinato da Pajetta, il quale, nonostante io fossi antifascista, fossi stato arrestato per trasporto di armi, tutte cose che lui sapeva attraverso gli uffici, mi ha avvicinato con molta cautela. Per parecchi incontri ha manifestato delle posizioni addirittura contrarie alle sue idee, per vedere le mie reazioni. Solo quando è stato certo, ha incominciato ad affrontare il problema della partecipazione politica dell'organizzazione. Tutto avveniva con molta cautela. Su 332 italiani viventi alla liberazione ce ne saranno stati 10 che sapevano di questa organizzazione, mentre l'aiuto aveva coinvolto molte più persone. Nemmeno tra di noi ci conoscevamo. Io conoscevo Pajetta e Bardini, ma non sapevo che ci fosse Pugliesi, che ci fossero altri. Solo alla liberazione abbiamo saputo chi erano. Francesco Albertini, il ruolo degli spagnoli. E come facevate a trovarvi in questo gruppo clandestino? Prima di tutto ci trovavamo in gruppi molto ristretti. In questo erano maestri gli spagnoli, con l'esperienza che avevano, perché erano tutti combattenti della guerra civile e quindi la loro esperienza era decisamente superiore a quella di tutti gli altri. Alberto Todros, la conferma del ruolo degli spagnoli e la destinazione dei soccorsi. I combattenti di Spagna, delle brigate internazionali, avevano costituito un comitato internazionale che aiutava i compagni più in vista. Purtroppo erano pochi quelli che potevano essere aiutati, ma per esempio Giuliano Pajetta, che aveva fatto la guerra di Spagna, era stato aiutato, messo addirittura negli uffici. Vittorio Bardini, che era un vecchio compagno, combattente di Spagna, era stato anche lui messo prima in una officina, poi nell'ospedale, con compiti di infermiere. Ma siccome c'era la possibilità di aiutare un numero limitato di compagni, sceglievano le personalità più in vista, quelle più conosciute. Leone Mira d'Ercole, l'organizzazione, i limiti della assistenza e il ruolo dei gregari. A decidere chi doveva essere salvato era l'organizzazione, però se ne poteva salvare uno su 100, e il problema principale era garantire che a quest'uomo arrivasse l'approvvigionamento continuo, quella fetta di pane in più che gli permetteva un certo grado di sopravvivenza. A un certo punto, evidentemente, il Giuliano Paietta ha garantito per noi e ci hanno dato un incarico nel blocco. Facevamo gli scopini, cioè si mettevano a posto i materassi, si puliva, e in compenso una volta al giorno ci mandavano a chiamare. Si andava dal capoblocco e non so bene se per minacce o per adesione politica, fatto sta che da questo prendevamo 3 o 4 chili di pane, lo tagliavamo in pezzi, ce lo mettevamo addosso e avevamo il nominativo di queste 6-7 persone, e non bisognava farsi sorprendere perché ci tenevano d'occhio. Bisognava riuscire ad avvicinare questi cui bisognava dare da mangiare, presenziare al fatto che se lo mangiassero tutto loro, e poi andare a trovare l'altro. Questo era l'incarico che avevamo, e la cosa presentava dei grossi pericoli, perché la fame era una cosa incredibile, e quando uno tirava fuori un pezzo di pane gli saltavano addosso tutti. Alberto Todros, il momento d'incontro. C'era un solo momento d'incontro effettivo, quando tornavamo dal lavoro, finito l'appello, mangiato la brodaglia, la fetta di pane e la margarina che ci davano la sera, prima di dormire avevamo da mezz'ora a un'ora di libertà. Potevamo girare nel campo, incontrarci, e in quell'ora avvenivano tutti i rapporti, gli incontri, le discussioni. Era quello l'unico momento possibile di contatti organizzativi, diffusione delle notizie, discussione politica. Leone Mira d'Ercole, la resistenza morale. Giuliano aveva la pretesa, la speranza, di non farci arrivare al limite estremo dell'abbruttimento per fame, perché la fame è veramente una cosa distruttiva. La gente non riusciva a pensare assolutamente a niente. Noi facevamo di quegli sforzi per riuscire a documentare al Giuliano Paietta di non essere a quel punto, perché lui ogni tanto veniva a prenderci, ci portava nel campo libero e ci invitava a fargli delle domande, a manifestare un certo interesse, come andava la guerra, cos'era successo a questo qui, a quello là, oe. Non riuscivamo, io non riuscivo a imbastire una domanda. L'unica cosa che ti veniva voglia di chiedergli era se aveva per caso un po' da mangiare. Mi ricordo che litigavamo io e mio fratello, perché dicevamo: adesso tocca a te fare la domanda. Fa uno sforzo, poi dice: com'è andata la guerra in Spagna? A che punto sono i russi? E lui cercava di darci delle notizie. Leone Mira d'Ercole, il salvataggio di malati destinati alla camera gas. Verso la fine c'è stato un periodo estremamente convulso. La Croce Rossa francese, con un accordo, è riuscita a portar via circa 300 persone un mese prima della fine della guerra. Sono arrivati con dei camion e si sono messi a cercare i francesi. C'era un sacco di francesi che erano morti, un sacco che stava per morire. Quando si è saputo che questi francesi andavano via, in quel periodo avevano organizzato il campo 3, che era un campo di passaggio soprattutto per gli ebrei e per gli ammalati, da cui venivano mandati alla camera gas. Giuliano Paietta e altri di notte riuscivano a entrare e a cambiare i cartellini dei francesi morti con dei cartellini di italiani. Sono riusciti così a far partire degli italiani e dei perseguitati, della gente che doveva essere salvata come francese. Alberto Todros, l'attesa dell'Apocalisse. prima ancora che arrivasse il telegramma di Himmler, nel quale si diceva ai comandanti dei campi di eliminare tutti i prigionieri e distruggere ogni testimonianza, noi immaginavamo, quando si è visto che la guerra la perdevano, abbiamo detto: questi ci fanno fuori tutti, per cui l'organizzazione è partita prima. Dopo il telegramma, quando hanno incominciato a eliminare con la camera a gas tutti quelli dell'ospedale, abbiamo cominciato a organizzarci per reagire al primo segnale. Avevamo fatto tutte le ipotesi: che ci bombardassero, ci mitragliassero, ci portassero nella galleria e poi la chiudessero e col gas ci ammazzassero tutti. Si è formato un comitato internazionale e i dirigenti si incontravano, nazionalità per nazionalità. Avevamo una parte della cinta nella quale, contemporaneamente a un segnale stabilito, avremmo dovuto andare per liberare il campo e stavamo in attesa. Riteniamo che le testimonianze sopra riportate diano un quadro incisivo, comprensibile e concreto della resistenza organizzata a fini assistenziali, fisici e morali, e a fini di difesa. Qualche inesattezza di date e di numeri non intacca la profonda verità delle testimonianze. Il nome di Pajetta lo troviamo anche nell'indagine Doxa del 1971. L'onorevole Pajetta ci ha portato da mangiare a rischio di perdere il suo posto di interprete. È il deportato contrassegnato con il numero 95 che ci dà questa indicazione, ma noi non abbiamo sotto mano i documenti che ci consentono di attribuirgli un nome. Desideriamo a questo proposito ricordare come Pajetta, in una affollata conferenza al Teatro Alfieri di Torino, la data ci sfugge, abbia sinceramente manifestato il suo rammarico per le gravi limitazioni che le circostanze imponevano alla volontà e alla possibilità di soccorrere i compagni di deportazione, e la legge di bronzo dei campi di concentramento, di cui parla David Rousset: non potendo salvare tutti, era necessario scegliere. Altra forma di resistenza non passiva è il sabotaggio, di cui diamo alcune testimonianze, non di Mauthausen, colossale deposito che riforniva gli uomini ai campi di lavoro distaccati dove erano in funzione officine meccaniche e si poteva praticare il sabotaggio. Afro Zanni, sabotare i pezzi. Mentre ero lì a Svekat, a me e Ferruccio Maruffi ci hanno messi al collaudo a controllare i pezzi che venivano fatti in serie con il calibro. È durato poco, 3 o 4 giorni, non mi ricordo più. Dividevo il tavolo di lavoro con un cecoslovacco, una persona molto brava. Loro ricevevano anche i pacchi da casa, potevano scrivere, e ogni tanto mi faceva correre qualcosa di cibo, e io stavo controllando sti pezzi, e a un certo punto gli dico: questi non vanno bene, quelli che non vanno bene mettili in questa cassa. E la cassa dei pezzi che non andavano bene saliva, 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 e i pezzi buoni erano ben pochi. Mentre facevo sto lavoro mi sento dietro Italianski Rue, era il russo che aveva fatto sti pezzi. Italiano, sta zitto, porca miseria. Allora ho capito, li aveva sabotati tutti. Lì c'era il problema che se non lo dicevo i pezzi andavano avanti e avrei preso delle botte io, perché non avevo denunciato l'imperfezione dei pezzi. Se la denunciavo per il russo come sabotatore, c'era la morte sicura. Io li ho lasciati lì sotto e mi sono detto: ma qualcosa succederà. Nella notte c'è stato un bombardamento, hanno scassato tutto, è stata la mia fortuna. Marco Gatti, gettar via gli utensili. Ah sì, atti di sabotaggio, sì sì, si facevano anche noi. Mi ricordo che quando siamo ritornati a Floridsdorf nel 55, mi pare, due sono saliti sopra un tetto piano lì dove eravamo stati e hanno ancora trovato tutte le punte di trapano che buttavano, le prendevano e le buttavano là sopra. Anche questo era sabotaggio, perché loro buttavano via proprio gli UTIS. Alessandro Roncaglio, far finta di lavorare. Mai esporsi troppo, però. Se si doveva fare qualcosa, farlo, non dirlo. Se si voleva far male a un certo tipo di lavoro, farlo in modo giustificabile, non come sabotaggio. Non dovevo far andar bene determinati pezzi, e allora non andavano bene. Perché? Perché la predisposizione di questi pezzi era stata manomessa da chi era prima. Chi era prima a sua volta diceva lo stesso, e allora non si sapeva la causa, e ecco che allora il lavoro non tirava come doveva. Quando mi vedevano così inoperoso, si arrabbiavano, minacciavano, ma guardi un po' per la demoralizzazione, un po' per la rassegnazione, non ci facevano paura. Arrivavano in tre o quattro, facevano sopralluogo, guardavano, facevi l'indifferente o aspettavi e facevi finta di lavorare e bon. Dopo le interviste, un breve excursus nella memorialistica. Incomincia dal rapporto dell'estensore di queste note del giugno-luglio 1945, pubblicato nell'agosto del medesimo anno. Bruno Vasari, Mauthausen, bivacco della morte, Milano, La Fiacola, 1945. Bruno Vasari, una debole forza amica. Eravamo completamente nelle mani del nostro avversario. La presenza però di una debole forza amica, che cercherà di seguirci ovunque e di attenuare l'orrore della prigionia, si rivelò qui in Giuliano Paietta del PC. Egli individuava i politici, dava consigli e distribuiva qualche pezzo di pane, valendosi della facoltà di movimento che gli derivava dalla carica di aiutante furiere. Fummo immatricolati, denunciai su consiglio di Paietta la professione di falegname. Lauree e professioni liberali attiravano maggiori persecuzioni. Piero Caleffi, l'incontro con Giuliano Paietta. Piero Caleffi si fa presto a dire fame, Milano, Mondadori, 1957. Poco dopo sopraggiunge un altro italiano. È un giovane alto e snello, dallo sguardo acuto e autoritario, robusto naso a vela, denti in fuori, si informa, parla a lungo con qualcuno, si interessa a me, gli chiedo. Chi sei? Giuliano. Giuliano e poi? E poi niente, ti deve bastare, mi risponde brusco. E intanto mi dà una fetta di pane. Gregori mi informa, quando se n'è andato, che è Giuliano Paietta, un comunista, ha fatto la guerra di Spagna, che era appena un ragazzo, è stato in campo di concentramento in Francia, ora è qui. In Italia suo fratello è stato in carcere molti anni. Giuliano è riuscito a fermarsi qui come interprete, conosce molte lingue, è in relazione con i comunisti di altri paesi che hanno ottenuto nel campo qualche posizione di privilegio, aiuta i suoi compagni di partito, ma anche gli altri, quanto più gli è possibile, aspro ma un cuore d'oro. Pagina 27. Il libro di Caleffi contiene anche numerosi altri cenni, sebbene non esposti in forma sistematica, all'esistenza e al funzionamento di un contropotere nel campo. Il professore di Minsk, che gode della segreta protezione dei compagni, i compagni del blocco 8, Pugliesi, Antolini, Paietta, che esercitano una pressione sul vice capo campo, un comunista austriaco, affinché un certo numero di deportati, Gaggero sacerdote, Scarpa, Meschi e Caleffi socialisti, fossero destinati a un campo di lavoro non troppo duro che consentisse loro di sopravvivere, gli spagnoli sopravvissuti riusciti a intrufolarsi nelle gerarchie del campo. In Calefi troviamo la conferma che l'organizzazione, sebbene fatta in prevalenza da comunisti, estende la protezione anche a non comunisti come i quattro sunnominati. Pagina 27.